Palazzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge Canne al Vento, di Grazia Deledda.
Efis tornò ancora 3 giorni dopo, questa volta non era solo. Quasi tutti quelli del paese scendevano alla festa e le donne portavano sul capo vassoi con torte e cestini pieni di galline legate con nastri rossi. Gli alberelli intorno erano carichi di frutti acerbi e la festa pareva si stendesse per tutta la valle. Arrivando, Efis trovò il recinto intorno alle capanne già ingombro di carri con tende formate da sacchi e da lenzuola e i rivenditori di dolci e di vino dritti accanto ai loro piccoli banchi all'ombra della chiesa. Una fila di mendicanti vigilava il sentiero e le loro figure accovacciate, terree e turchine, alcune con orribili occhi bianchi, altre con piaghe rosse e tumori violacei, coi petti nudi come scorticati, con le braccia e le dita brancicanti nerastre come ramicelli bruciati, si disegnavano fra un cespuglio e l'altro sulla linea azzurrognola e lattea dell'orizzonte. Ma al di là, l'occhio spaziava sul verde e i gruppi dei cavalli e dei puledri rendevano più grandioso il paesaggio. Il suono della fisarmonica arrivava fin laggiù. Il motivo saltellante e voluttuoso richiamava alla danza, ma a volte si mutava in lamento, come stanco di gioia, come rimpiangendo il piacere che passa e gemendo per l'inutilità di tutte le cose. Allora anche l'occhio melanconico delle giumente pareva pieno di una dolcezza nostalgica. Efis si fermò un momento in mezzo a un gruppo di paesani del nuorese. Le donne sedevano in fila davanti alle capanne, aspettando l'ora della messa cantata, e i loro corsetti di scarlatto davano un tono rosso all'ombra del muro. Ma la messa tardava. Su nel belvedere i preti ridevano e il vassoio di Natolia passava e ripassava scintillando fra l'azzurro e il nero. Efis trovò la capanna deserta. Le padrone erano in chiesa ed egli andò a cercarle, ma si trovò preso in mezzo fra Don Predu, il Milese e Giacinto, davanti a un rivenditore di vino, e vide 3 bicchieri gialli intorno al suo viso. «Bevi, babbeo! Per me è presto. Non è mai presto per un uomo sano. O sei malato?» Don Predu gli batté così forte alle spalle che egli balzò avanti e il vino traboccò dai bicchieri e gli si versò addosso. «Sia tutto per l'amor di Dio!» Egli si asciugò le vesti con la mano e bevette, e con sorpresa e soddisfazione vide Giacinto trarre il portafogli e porgere al rivenditore un biglietto da 50 lire. Dio sia lodato, vuol dire che il ragazzo aveva denari davvero. Del resto fu tutta una giornata di gioia. Gioia composta e quasi melanconica nelle donne, verso le quali gli uomini, divertendosi rumorosamente fra loro, dimostravano una certa noncuranza. Tutto il giorno la fisarmonica suonò accompagnata dai gridi dei rivenditori, dall'urlo dei giocatori di morra, dai canti corali o dai versi dei poeti estemporanei. Raccolti entro una capanna, seduti per terra, a gambe in croce, intorno a una damigiana verso cui si volgevano come a un idolo, i poeti improvvisavano ottave pro e contro la guerra di Libia. Eran parecchi e si davano il turno, e intorno a loro si accalcavano uomini e ragazzi. Di tanto in tanto qualcuno si curvava per prendere di terra un bicchiere di vino. «Bibe, diaulu, salute!» All'ombra della chiesa Efis sentiva altri gruppi di paesani parlare dell'America e degli emigranti. «L'America, chi non l'assaggia non sa cos'è. La vedi da lontano e ti sembra un agnello da tosare. Ci vai vicino e ti morsica come un cane». «Sì, fratelli cari, io ci andai con la bisaccia a metà piena e credevo di riportarla colma, la riportai vuota». Un baroniese smilzo, alto e nero come un arabo, invitò Efis a bere e gli raccontò episodi della guerra di cui era reduce. «Sì», diceva guardandosi le mani, «ho strappato il ciuffo ad un sirdusso, uno che adorava il diavolo. Io avevo fatto voto di prenderglielo il ciuffo, di prenderlo intero con la pelle e con tutto, e così lo presi, che possiate vedermi cieco se mentisco. Lo portai al mio capitano tenendolo come un grappolo. Sgocciolava sangue nero come acini d'uva nera. Il capitano mi disse: "Bravo, continuo!" Efis ascoltava, con in mano una rosellina di macchia. Si fece il segno della croce con lo stelo del fiore e disse: "Ti confesserai, Consì, hai ucciso un uomo. Nella guerra non è peccato, è forse di nascosto? No!" Allora cominciarono a discutere, ed Efis guardava la rosellina come parlando a lei sola. Ad uccidere tocca a Dio. Ma dovette interrompere la discussione perché da lontano donna Esther gli accennava di avvicinarsi. Era l'ora del pasto. Giacinto era invitato dal prete e tutti, chi più chi meno, mangiavano in buona compagnia. Dalle capanne usciva nuvole di fumo odoroso d'arrosto. L'angolo più tranquillo era quello delle dame. Sedute nella loro capanna mangiavano con Efis l'arrosto di agnello e parlavano di Noemi lontana e di Giacinto, del prete e del Milese, sorridendo senza malizia. «I primi giorni», disse donna Ruth tagliando una piccola torta in 3 porzioni eguali, Giacinto parlava sempre d'andarsene a Nuoro, ove diceva d'avere un posto nel molino. Adesso da 2 giorni non ne parla più. Ma è che da 2 giorni non si vede quasi più. È sempre con Predu e con altri compagni. Lasciamolo divertire, disse Efis. Fuori dalla porta si vedeva Callina seduta, insolitamente oziosa sulla sua pietra, e Grigenda col bambino in grembo, pallida e triste, fissava il belvedere del prete. Ah, Giacinto si divertiva lassù, dimentico di lei, e a lei pareva di stare accovacciata sul limite di un deserto, davanti a un miraggio. Efis uscì e le disse, «Perché non ti diverti?» E la accomodò sulla cuffietta del bimbo il nastrino giallo contro il malocchio, e gli occhi le si riempivano di lacrime. «Per me è finito tutto». Dalle capanne le parenti la chiamavano. «Grigenda, vieni! Che dirà tua nonna vedendoti così magra, che non ti diamo da mangiare?» «Bocconi soli ci vogliono», disse Callina a Efis dopo averlo chiamato ammiccando. «Vieni, Efis, bevi un bicchiere di vernaccia. Sai chi me l'ha regalata? Il tuo padroncino, buono come il pane e affabile. Ma senti, bisogna dirgli che Grigenda non è adatta per lui. E lasciateli divertire, siamo alla festa. Qui si viene a far penitenza, non a peccare. Sì, le parenti danno da mangiare a Grigenda, ma non badano ove essa va giorno e notte con Don Giacinto. E le mie padrone non s'accorgono. Loro sono come i santi di legno nelle chiese, guardano ma non vedono. Il male non esiste per loro». «È vero», ammise Efis. Bevette, ma si sentì triste e andò a coricarsi sotto un lentischio della brughiera. Di là vedeva l'erba alta ondulare, quasi seguendo il motivo monotono della fisarmonica, e i cavalli, immobili al sole, come dipinti sullo smalto azzurro dell'orizzonte. Le voci si perdevano nel silenzio, le figure sfumavano nella luce, ed eccone una di donna sorgere accanto a un cespuglio. Un'altra di uomo la raggiunge e lei si accosta tanto che formano un'ombra sola. Efis sentì un brivido alla schiena, eppure staccò una margheritina, ne masticò lo stelo e guardò senza invidia. Grigenda e Giacinto abbracciati. Dio li benedica e li avvolga sempre così, di sole e di luce. Nel pomeriggio la festa fu ancora più animata. Gli uomini si mostravano più espansivi con le donne, trascinandole al ballo, e il sole obliquo tingeva di rosa il cortile che ronzava come un alveare. Al cader del sole il popolo si raccolse nella chiesa e migliaia di voci salirono in una sola, fondendosi come fuori si fondevano i profumi dei cespugli. Efis, inginocchiato in un angolo, provava la solita estasi dolorosa. E accanto a lui Grigenda, inginocchiata, rigida come un angelo di legno, cantava, gemendo d'amore. La luce rossa del crepuscolo, vinta verso l'altare dal chiaror dei ceri, copriva la folla come di un velo di sangue. Ma a poco il velo si fece nero, rischiarato appena dall'oro dei ceri. La folla non si decideva ad uscire, sebbene il prete avesse finito le sue orazioni e continuava a cantare intonando le laudi sacre. Era come il mormorio lontano del mare, il muoversi della foresta al vespero. Era tutto un popolo antico che andava, andava, cantando le preghiere ingenue dei primi cristiani. Andava, andava per una strada tenebrosa, ebro di dolore e di speranza verso un luogo di luce, ma lontano, irraggiungibile. Efis con la testa fra le mani cantava e piangeva. Grigenda guardava avanti a sé con gli occhi umidi che riflettevano la fiammella dei ceri e cantava e piangeva anche lei. E la pena dell'uno era uguale a quella dell'altra, e la pena di entrambi era la stessa di tutto quel popolo, che ricordava come il servo un passato di tenebre e sognava come la fanciulla un avvenire di luce, pena d'amore. Poi tutto fu silenzio. Zuan Antoni, impaziente di riprendere la fisarmonica, fu il primo a balzar fuori con la berretta in mano, ma sulla porta si fermò, guardò in su e diede un grido. Tutti si precipitarono a guardare. Era la luna nuova che rasentava il muro del cortile e pareva volesse scenderla dentro. Dopo cena ricominciarono i canti e le grida attorno ai fuochi. Ballava persino Don Predu, rendendo felici tutte le donne che speravano d'essere scelte da lui. Solo Giacinto non ballava. Seduto accanto all'usuraia faceva dondolar le mani fra le sue ginocchia, pallido e stanco. Intanto Efis sentiva le donne discutere su chi quel giorno aveva più speso denari e s'era più divertito, e qualcuno diceva, «È Don Predu!» «No, è Don Giacinto! Più di 300 lire ha speso, ma è ricco! Dicono che ha una miniera d'argento, ma come s'è divertito! Pagava da bere a tutti, anche a chi non conosceva! Perché lo fa? Oh bella, perché chi ne ha ne spende!» Efis provava soddisfazione e inquietudine. Sedette accanto a Giacinto e gli riferì le chiacchiere delle donne. «Una miniera d'argento!» «Sì, rende, ma non come una miniera di petrolio. Una signora che conosco io sognò che in tal posto ce n'era una, in un terreno d'un signore decaduto. Questi era così disperato che stava per uccidersi, ma scavò dove quella aveva sognato e adesso è così ricco che passa 20.000 lire al mese a una donna. Perché non ha sposato quella del sogno? O aveva già marito? Domandò Efis pensieroso. Le donne ballavano. Si vedeva Grigenda col viso acceso ridere come la creatura più folle della festa. Ed Efis mormorò toccando il ginocchio di Giacinto. Vossignoria, dicono, guarda quella ragazza. È buona, ma è povera. E poi anche orfana. La sposerò, disse Giacinto, ma guardava per terra e pareva sognasse. Nei tempi di carestia, cioè nelle settimane che precedono la raccolta dell'orzo e la gente, terminata la provvista del grano, ricorre all'usura, la vecchia Pottoia andava a pescare sanguisughe. Il suo posto favorito era un'insenatura del fiume sotto la collina dei Colombi, presso il poderetto delle dame Pintor. Stava là, ore e ore, immobile, seduta all'ombra di un ontano, con le gambe nude nell'acqua trasparente verdognola venata d'oro, e mentre con una mano teneva ferma sulla sabbia una bottiglia, con l'altra si toccava la collana. Di tanto in tanto si curvava un poco, vedeva i suoi piedi ondulare grandi e giallastri entro l'acqua, ne traeva uno, staccava dalla gamba bagnata un acino nero lucente che vi si era attaccato e lo introduceva nella bottiglia spingendovelo giù con un giunco. L'acino si allungava, si restringeva, prendeva la forma di un anello nero, era la sanguisuga. Un giorno, verso la metà di giugno, ella salì fino alla capanna di Efis. Faceva un gran caldo e la valle era tutta gialla sotto il cielo di un azzurro velato. Il servo intrecciava una stuoia all'ombra delle canne, con le dita che tremavano per la febbre di malaria. Vedendo la vecchia che gli si sedeva ai piedi con la bottiglia in grembo, sollevò appena gli occhi velati e attese, rassegnato, quasi sapesse già quello che ella voleva da lui. «Efis, sei un uomo di Dio e puoi parlarmi con la coscienza in mano. Che intenzione ha il tuo padroncino? Egli viene a casa mia, si mette a sedere», dice al ragazzo. «Suona la fisarmonica, gliel'ha regalata lui. Poi dice a me: manderò zia Esther a chiedervi la mano di Grigenda. Ma donna Esther non si vede. E un giorno che io sono andata là, donna Noemi mi ha preso viva e morta, ma lasciata, tanti improperi mi ha detto. Tornata poi a casa, Grigenda m'ha anche lei mancato di rispetto, perché non vuole che vada dalle tue padrone. Io non so da qual parte rivolgermi, Efis. Non siamo noi che abbiamo chiamato il ragazzo dalla strada. È venuto lui. Callina mi dice: cacciatelo fuori. Ma lei lo caccia fuori quando ci va. Efis sorrise. Là non va certo per fare all'amore. Allora la vecchia sollevò irritata il viso e il suo collo parve allungarsi più del solito, tutto corde. E in casa mia viene forse a fare all'amore? No, egli è un ragazzo onesto, neppure tocca la mano a Grigenda. Essi si amano come buoni cristiani in attesa di sposarsi. Dimmi in tua coscienza, Efis, che intenzioni ha? Fammi questa carità, per l'anima del tuo padrone. Efis diventò pensieroso. Sì, una sera alla festa egli mi disse: la sposerò. In mia coscienza credo però che egli non possa. Perché? Egli non è nobile. Non può, ripeto, donna, disse Efis con più forza. Per denari ne ha, questo si vede, spende senza contare. E il tuo padrone morto diceva, mi ricordo, quando anche lui veniva a sedersi a casa mia ed era giovane e viveva mia nonna: l'amore è quello che lega l'uomo alla donna e il denaro quello che lega la donna all'uomo. Lui diceva così a chi? A me, sei sordo? Sì, a me. Ma io avevo 15 anni ed ero senza malizia. Mia nonna cacciò via di casa Don Zame e mi fece sposare Priamo Piras. E Priamo mio era un valentuomo. Aveva un pungolo con una lesina in cima e mi diceva, avvicinandomelo agli occhi: vedi, ti porto via la pupilla viva se guardi Don Zame quando ti guarda. Così passò il tempo. Ma i morti ritornano. Eccoli, quando Don Giacintino sta seduto sullo sgabello e Grigenda sulla soglia della porta, mi par di essere io e il beato morto. Quando ella incominciava a divagare così non la finiva mai, ed Efis, che lo sapeva, la mandò via infastidito. Andate in pace, cercate anche voi un uomo con un buon pungolo per nipote vostra. E la vecchia, contenta di sapere che il ragazzo una sera alla festa aveva detto «la sposerò», andò via senz'altro. Efis rimase solo in faccia alla luna rossa che saliva tra i vapori cinerei della sera, ma si sentiva inquieto. Nel sopore in cui tutta la valle era immersa, il mormorio dell'acqua gli pareva il ronzio della febbre, e che i grilli stessi col loro canto si lamentassero senza tregua. No, la vita che Giacinto conduceva non era quella di un giovane onesto e timorato di Dio. Giorno per giorno le grandi speranze fondate su lui cadevano, lasciando posto a vere inquietudini. Egli spendeva e non guadagnava, ed anche il pozzo più profondo, pensava Efis, ad attingervi troppo si secca.
Valentina Carnelutti ha letto Canne al vento di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.